In altre parole.
In altre parole, in altri libri, in altri disegni, potremmo intitolarlo così la rubrica questa settimana che ci vede coinvolti interagire insieme ad Angela Dal Gobbo, che già docente di storia dell'arte è tra le massime esperte e critiche di letteratura dedicata ai più giovani, bambini, ragazzi, e con lei vorremmo questa settimana, partendo da un unico libro, provare a riflettere proprio al rapporto che c'è tra i libri per bambini e l'arte. E il libro che abbiamo scelto è un libro di Morris Sendak, questo autore che non c'è più, è scomparso nel 2012, ma il suo libro che come dire feticcio, capolavoro, Where the Wild Things nel paese dei Where the Wild Things Are, nel paese dei mostri selvaggi, è un capolavoro che proprio quest'anno, vero Angela Dal Gobbo, compie 60 anni. Benvenuta.
Grazie, buongiorno Daniel, buongiorno agli ascoltatori.
E ieri siamo partiti, ma come dire, frenati, spronati da una polemica locale legata a un'agenda scolastica, una polemica che è cominciata già diversi giorni fa. Ieri è cominciata la scuola, ieri abbiamo voluto giustamente non ignorare questa faccenda perché giustamente Angela Dal Gobbo ci diceva anche l'agenda scolastica è un libro e soprattutto è per definizione destinata ai più giovani, non solo naturalmente alle famiglie, ai genitori che la sfogliano per controllare che i figli facciano i compiti o capire quali impegni ci sono. Angela Dal Gobbo, allora, Where the Wild Things Are, Morris Sendak, un capolavoro, dicevamo, che ci parla anche dell'oggi. Però, se le va, perché forse non tutte e tutti gli ascoltatori lo conoscono bene, vogliamo dire brevemente che storia racconta e perché è così speciale?
Sì, certo. Beh, questo libro intanto ha rivoluzionato quella che era la rappresentazione del bambino nell'albo illustrato, perché anziché mostrare un bambino bravo, buono, obbediente e che nel caso fosse un monello veniva subito ripreso e tornava entro le regole, insomma, e quindi si diventava obbediente, seguiva quelle che erano le regole imposte dagli adulti. Sendak ci propone un bambino che invece è ribelle, perché Max quella sera si mise il costume da lupo e ne combinò di tutti i colori e anche peggio, cioè un bambino come in realtà sono i veri bambini, cioè bambini che cominciano per esempio a giocare, si esaltano e non si fermano più e i genitori non ne possono più, tant'è vero che la madre gli grida mostro selvaggio e lui risponde e io ti sbrano e allora viene cacciato a letto senza cena. Va in camera sua, ma la sua camera si trasforma in una foresta. E dopo, oltre a questa foresta c'è un mare, lui prende una barca e va nel paese dei mostri selvaggi. E questi mostri selvaggi ruggiscono terribilmente, roteano gli occhi, digrignano i denti, hanno gli artigli orrendi, senta quante erre in queste parole meravigliosamente tradotte da Antonio Porta, dal poeta Antonio Porta. E cosa fa in questo paese dei mostri selvaggi? Beh, non ha paura dei mostri, li guarda negli occhi gialli e li doma con il trucco magico di fissarli senza battere ciglio.
Una specie di Giovannin senza paura post litteram.
Sì. Senza tutti gli apparati che ci stanno intorno. E Sendak ci ha lavorato moltissimo su questo libro. E ci ha pensato per molti anni. E all'inizio aveva pensato a dei cavalli selvaggi. Ora sappiamo benissimo che i cavalli non sono nemmeno paragonabili ai mostri, no? I mostri sono una cosa estremamente più interessante. Un'avventura in un paese con i mostri selvaggi è una vera avventura, non è una passeggiata, no? i bambini avvertono questo. I bambini si sono subito riconosciuti in questo, in Max. E all'inizio ci sono state molte critiche da parte degli adulti, ma poi i bambini hanno decretato un successo
Ma
straordinario,
critiche di
perché è
che
una
tipo?
liberazione. Il successo, beh,
No, no,
sono stati
critiche di
criticati.
che tipo? Cioè, quali erano le
Ah,
remore
critiche.
60 anni fa quando questo libro uscì? E poi lo voglio ricordare, Morris Sendak, nato nel 1928 a Brooklyn,
A
boy, ma
Brooklyn, sì.
figlio come tanti abitanti di Brooklyn, figlio della diaspora ebraica del dopoguerra, insomma. La sua famiglia è stata decimata, la sua famiglia di origine appunto ashkenazite, ebraiche, polacche,
Certo, polacchi.
nell'olocausto, quindi traumi di vario genere. Ecco, quando questo libro così curato, cesellato, e lo voglio ribadire, non solo autore di parole, ma delle illustrazioni meravigliose. Ecco, quali furono le critiche agli inizi? Perché oggi come oggi sembra impensabile poter essere scettici o negativi su un tale capolavoro.
Infatti, sì. Sono passati 60 anni, infatti, e è stato un libro che ha appunto segnato una svolta all'interno della letteratura per l'infanzia. Beh, la prima cosa riguarda la figura della madre, perché Max risponde, no, la madre lo chiama mostro selvaggio e lui giustamente, logicamente, che cosa fa un mostro selvaggio? Sbrana, e io ti sbrano. E questa ribellione alla madre non viene accettata. Sa perché in generale noi adulti tendiamo a leggere i libri per bambini in modo letterale e temiamo tantissimo l'emulazione, ignorando che un libro, una storia, una narrazione sono soggette all'interpretazione e anche i bambini interpretano. E questa è la cosa fondamentale, no? Non sto guardando un bambino non sto imparando io bambino a diventare aggressivo con mia madre, no, sto guardando un protagonista che sta facendo delle cose. E questa è relativa per il lettore che segue il libro, perché questo è, come dire, un motore narrativo che mi permette di proseguire nel racconto, perché il cuore del racconto non è questo, il cuore del racconto è che cosa succede nel paese dei mostri selvaggi. L'altra questione non era soltanto quella della figura materna, che tra l'altro non si vede. Anche questo in realtà è stato rimproverato a Sendak, che non ci fosse la figura di un adulto in un libro per bambini. È bene che non ci sia una figura dell'adulto, perché l'eroe della storia deve affrontare da solo la grande avventura, non può essere accompagnato dalla mamma, è lui il protagonista. Ma a parte questo, l'altra cosa fu la presenza dei mostri. Gli adulti temevano che i mostri spaventassero i bambini, ma questa è la bellezza di questo libro. Questi mostri rappresentano la parte, come dire, più profonda di noi stessi, quella che noi tendiamo a controllare, a nascondere agli altri, a non mostrare, cioè l'educazione ci insegna a non mostrare, cioè la parte aggressiva, forte, anche oscura e anche sconveniente e pelosa e imbarazzante. E qui invece ci venne mostrata in modo chiaro e Max guarda in faccia queste forze oscure, che sono le forze emotive, no? Del nostro inconscio anche. E le doma, nel senso che le tiene d'occhio e ci sta davanti, non ne ha paura e addirittura le fa scatenare ancora di più, perché poi arriviamo alla ridda selvaggia, The Rumpus, Wild Rumpus, che sta con loro, gioca con loro. E questo è l'elemento
Rivoluzionario,
meraviglioso di questo libro.
rivoluzionario perché appunto io dicevo una specie di Giovannin senza paura, ricordando la famosa raccolta di fiabe italiane di Italo Calvino pubblicate da Einaudi ancora oggi, insomma un'opera importantissima, Giovannin senza paura, un archetipo. E poi mi viene in mente un'altra figura, questa bambina col cappuccetto rosso che incontra una figura pelosa e ne vede e vive di belle e di brutte. Sembra quasi una sintesi, il nostro Max, che incontra i mostri selvaggi, allo stesso tempo però è molto di più, cioè questo tutto che è composto da questa opera è molto di più della somma di vari elementi. Ho usato una parola, archetipo, secondo lei adeguatamente o ho esagerato?
Assolutamente sì, è perfetta, perché Max ha questo costume da lupo, cioè anche lui in fondo è un mostro, no? Questa complessità dell'animo umano, noi siamo formati da tante forze, riuscire a renderle armoniose mettendole tutte insieme senza rinnegarle, cioè guardare la parte oscura di noi stessi, non negare che ci sono e guardarle in faccia, no? Queste parti, lui stesso ha questo costume da lupo, e se si guardano le illustrazioni, al di là della faccia, tutto il resto, per esempio le mani e i piedi, sono proprio delle zampe con degli artigli. Lui è sulla soglia, Max, è metà bambino e metà animale, e dunque è un miscuglio. E questo non essere ancora del tutto definito aiuta il lettore a impersonarsi e interpretare, perché c'è un bel margine dentro cui lui si può collocare, il lettore. E il lettore costruisce la propria identità come Max, cerca di capire se stesso, può in questo modo agevolmente entrare in questo personaggio. E questa è la meraviglia dell'arte.
Angela Dal Gobbo, la meraviglia dell'arte. Siamo già arrivati alle 8:29 e 30 secondi, per cui ci dobbiamo salutare qui. Il rimando è a domani alle 8:18 e continueremo a parlare di Max, la sua avventura, la sua bellezza, la profondità di questo libro Where the Wild Things Are, nel paese dei mostri selvaggi. Io la ringrazio per essere stata con noi e le auguro una buona giornata. A domani.
Grazie, a domani.